Alessandra Tedesco.
Un romanzo di formazione, un romanzo su una ferita, quella di chi cresce in un posto ma si sente di appartenere ad un altro. La ferita anche di chi, per seguire i propri sogni, sente quasi di tradire i genitori. Un romanzo che esplora i conflitti interiori, ma anche i conflitti nati dalla geografia. Parliamo di Il fiore delle illusioni, pubblicato da Feltrinelli e scritto da Giuseppe Catozzella, autore fra l'altro di Non dirmi che hai paura, aveva vinto lo Strega Giovani nel 2014 ed è diventato anche un film. Autore anche di un altro romanzo di cui avevamo parlato qui al Cacciatore di Libri, ossia Italiana, che diventerà presto, in questo caso, una serie TV. In questo nuovo romanzo seguiamo la vita di Francesco, dall'infanzia fino più o meno ai 20 anni. Per 10 mesi all'anno Francesco cresce a Milano con i genitori emigrati dalla Basilicata. Per gli altri 2 mesi passa l'estate al sud, a Monte Aspro, terra d'origine della famiglia. Due mondi completamente diversi e lontanissimi che provocano in Francesco una spaccatura interiore. A Milano vive il tempo dell'obbedienza, delle regole, ma anche la discriminazione dei compagni che lo chiamano terrone. A Monte Aspro vive invece la libertà totale, sperimenta vita anche grazie all'amatissimo cugino Luciano, considerato da lui insomma una sorta di mito. Questo dunque, dicevamo, è un romanzo di formazione, ma è anche un romanzo sul ruolo della letteratura, perché Francesco, che sogna di fare lo scrittore, è convinto che i libri possano cambiare il mondo. Giuseppe Catozzella, partiamo proprio dal rapporto che c'è fra Francesco e il cugino Luciano. Francesco lo idolatra, lo vede proprio come il suo mito, come spesso accade durante l'infanzia e l'adolescenza. Che cosa rappresenta per lui il cugino Luciano?
Beh, Luciano è l'altra faccia della vita per lui. Luciano è il cugino che sta al sud, lui invece vive nella periferia milanese, che vive come una costrizione. Luciano sta in mezzo ai suoi animali, alle sue campagne, ai suoi boschi, e per Francesco Luciano è la libertà. E quando incontra Luciano ogni anno, ogni estate, si ricorda di avere un corpo, anche Francesco, si ricorda di respirare, si ricorda che può correre nei boschi, può correre tra i campi, accarezzare le spighe e quindi si ricorda che è vivo.
Ecco, si ricorda sicuramente che è vivo e si trova però, non dico costretto, però si trova a vivere in due mondi completamente diversi, perché quando è a Milano si vergogna anche un po' di ammettere la realtà di Monte Aspro e del Sud. Quando è a Monte Aspro si dimentica completamente delle regole, delle cose che deve fare a Milano. In lui c'è una spaccatura profonda, perché non si sente né di un posto né dell'altro, o meglio, vorrebbe aderire totalmente a Monte Aspro, però non può farlo.
Sì, è un romanzo che credo parla anche tanto di identità, della ricerca di un'identità, del tentativo di necessario e forse impossibile di cercare di rispondere alla domanda chi sono, no? I due protagonisti, Francesco e Luciano, i due cugini che inseguono due sogni opposti. Quello che fanno inseguendo i loro sogni forse è anche proprio cercare se stessi. E appunto Francesco, in questa ricerca della sua identità, innanzitutto non si trova a casa sua da nessuna parte, perché è figlio di genitori emigrati dal sud e a Milano si sente in qualche modo straniero. Appunto viene appellato come meridionale, terrone, appena possibile, gli ricordano.
Viene anche picchiato dai compagni
viene
per questo.
Viene anche picchiato, sì, gli ricordano.
Quindi subisce proprio il bullismo.
Sì. Sì, l'ambiente che lo circonda non perde occasione di ricordargli il fatto che lui proviene da un altro posto che è molto diverso da quello in cui si è trovato a nascere. E quindi non si sente a casa sua, neanche a casa sua, a Milano. E quando invece va a Monte Aspro non si sente a casa neanche lì, no?
Si trova proprio in un guado, insomma. Se abbiamo visto che a Milano viene bullizzato dai compagni di classe perché è meridionale, a un certo punto si dice che è l'unico meridionale della sua classe. Qui siamo fra gli anni 80 e 90, insomma, lui passa l'infanzia e l'adolescenza in quel periodo storico. Non è che il sud sia tutto rose e fiori, perché tu metti in evidenza, per esempio, la superstizione di cui è vittima il cugino Luciano. I paesani pensano che Luciano porti male, che porti il malocchio, e questo pesa profondissimamente sulla vita di Luciano.
Molto, lo segnerà. Luciano è il classico personaggio dei piccoli centri, dei piccoli villaggi, dei piccoli paesi, che catalizza le attenzioni dei paesani perché rifiuta in qualche modo di omologarsi, no? Lui è quello che è, non si nasconde, e quindi attorno a lui e alla sua esistenza ruotano molte storie, e queste storie appunto rappresentano nel romanzo, come dire, la costrizione sociale anche che anche Francesco, attraverso suo cugino appunto Luciano, sperimenta al sud. Cioè, se Francesco della vita milanese, diciamo così, della vita della grande città, percepisce anche forse soprattutto il vuoto che c'è, no, dietro questa quella che lui vede come continua rincorsa al successo, al denaro, all'affermazione sociale, a lui di tutto ciò rimane forse un senso di vuoto. Al sud invece percepisce, anche attraverso le vicende del cugino, una sorta di costrizione sociale, no? E quindi in qualche modo appunto non si trova a casa e a suo agio davvero, né da una parte né dall'altra.
Questo è anche un romanzo che parla di sogni. C'è il sogno di Luciano di rimanere attaccato alla terra. Lui, dopo la quinta elementare, vuole coltivare la terra, vuole avere questo rapporto con la terra, vuole creare un'azienda appunto agricola. E c'è il sogno molto diverso invece di Francesco, che vuole fare lo scrittore. Ma a volte, diciamo, cercare di raggiungere i propri sogni vuol dire anche tradire le persone che ci stanno accanto. E infatti tu a un certo punto scrivi: iniziai a scrivere una storia, questo è il punto di vista di Francesco, con l'idea di farne un romanzo. E più scrivevo, più sapevo di tradire i miei genitori, il loro progetto per me. Non erano emigrati per generare uno spiantato. Ecco, questo è un altro tema forte di questo romanzo, perché insomma il sogno di Francesco è considerato quasi appunto un'illusione.
Eh sì, è proprio attraverso appunto, diciamo, la seduzione delle parole, la seduzione dei libri, la sua ambizione di farlo scrittore, passa in qualche modo, no, il rapporto di eredità che c'è tra le due generazioni, cioè tra suo padre e lui.
Il padre che aveva iniziato a vendere rose a Milano e poi aveva fatto, diciamo, la sua carriera, era diventato alla fine proprietario di una concessionaria di auto, quindi aveva fatto la sua scalata.
Sì, sì, sì.
Ma puramente economica, diciamo, pratica.
Esatto, ha fatto quello che in qualche modo la sua generazione più facilmente gli poteva consentire di fare, cioè si trattava di strapparci per la prima volta appunto dalla povertà. Venivamo dalla guerra, dalla seconda guerra, dal fascismo, si trattava di costruire un paese, dunque innanzitutto di affermarsi materialmente in un contesto in cui c'erano le condizioni per farlo, perché naturalmente l'economia cresceva a due cifre ogni anno, insomma si trattava proprio di costruire. E quindi in qualche modo, no, i sogni appunto, i sogni legati invece alla cultura, al mondo immateriale, erano forse un po' visti, perlomeno dal padre di Francesco, come illusioni, no? E allora il padre continuamente lo mette in guardia, gli dice: stai più legato alla materia, no? Stai più legato alla materia, perché le parole, i libri, i romanzi, a cui anche lui era affezionato, il padre da giovane, guarda che sono... possono essere chimere, sono pericolosi, no? Perché ciò che esiste veramente, ciò che conta veramente, è ciò che si vede, è la materia, è il denaro, è l'affermazione materiale. Se tu cerchi qualcos'altro, stai sbagliando. Qui c'è proprio il tema appunto del sogno, no? Del fatto di quanto costi in generale e in Italia perseguire e inseguire il proprio sogno, di quanto coraggio costi, perché appunto inseguire un sogno, probabilmente così lo è per Francesco e anche per Luciano, è sempre tradire le aspettative di qualcuno, è sempre tradire le aspettative di qualcuno e soprattutto delle persone che amiamo di più, delle persone che ci amano di più, che non sono quello che siamo noi, no? Il padre di Francesco non è Francesco, per cui per lui desidera qualcosa che invece Francesco non desidera. E quindi sì, c'è proprio questa cosa, il fatto che per qualche modo per cercare chi è deve tradire le sue origini e quindi in qualche modo anche se stesso.
Francesco è convinto che i libri possano cambiare la vita, possano cambiare il mondo, e a questo proposito ricordo appunto il tuo romanzo Non dirmi che hai paura, diventato anche un film, in cui raccontavi la storia di Samia, una storia vera, questa ragazza che era partita dalla Somalia per poter raggiungere l'Italia, poi sarebbe voluta andare in altri paesi ma morì nel Mediterraneo. Ecco, secondo te quel romanzo ha cambiato qualcosa nella testa dei lettori e delle lettrici?
Sì, lo posso dire diciamo con consapevolezza, essendo passati 10 anni dalla sua pubblicazione. Quel romanzo che noi presentammo insieme, sì, a Milano 10 anni fa, e da allora è stato pubblicato in più di 40 paesi e ha fatto veramente accadere delle cose. Ha davvero aperto gli occhi a tantissime persone, è stato letto da centinaia di migliaia di persone, ha davvero aperto gli occhi a tantissime persone in tanti modi diversi, ha proprio cambiato, e questo lo so perché i lettori me lo dicono, me lo scrivono, non hanno mai smesso di farlo. È un romanzo tuttora che è stato letto insomma per 10 anni e tuttora lo è dentro le scuole, per cui anche i ragazzi me lo dicono, che proprio ha in certi casi cambiato la consapevolezza su quello che noi occidentali siamo abituati a considerare l'altro, cioè a disumanizzarlo, no? L'altro è colui che viene a casa nostra in qualche modo, colui che proviene dal Medio Oriente, dall'Africa, colui che è di religione musulmana, no? Quello che tradizionalmente, storicamente abbiamo considerato l'altro e quindi disumanizzato e quindi inferiore, che è il modo con cui riusciamo a non sentirci in colpa di fronte al fatto che il Mediterraneo è il più grande cimitero del mondo, è uno dei più grandi della storia. E tutto questo passa appunto attraverso un processo di disumanizzazione in cui noi uomini siamo molto bravi, e invece quel romanzo ha fatto diventare appunto l'altro una persona. Molto semplicemente, e quindi ha ribaltato il punto di vista, sì, e quindi di conseguenza un po' effettivamente ha cambiato il modo di vedere le cose.
Grazie a Giuseppe Catozzella, ora in libreria con Il fiore delle illusioni, pubblicato da Feltrinelli. Grazie.
Grazie a te, Alessandra.
E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che vanno in onda in questo periodo delle feste alle 13.45 e alle 20.45. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete siamo presenti anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo IL. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.